Sentiate bene?
Sì.
Allora, prima di iniziare, desidero portarvi i saluti di Teresa e Ciro in Rollo. Vi ho sentiti, vi salutano tanto affettuosamente, ed è sempre una boccata di ossigeno quando li sento, perché si parla sempre del Signore in modo abbondante e in modo gioioso. Vi salutano tanto caramente nel Signore. Allora, questa sera vorrei trattare due aspetti di un tema che abbiamo discepolato dei giovani che studiano con me, i cinque giovani che studiano con me. Infatti, circa 2 settimane fa abbiamo visto insieme la missione della Chiesa. Io voglio considerare questa sera con voi due aspetti della missione della Chiesa, cioè dentro, fuori. Come si arriva fuori? Quindi motivare da un punto di vista biblico questo servizio molto importante. E vi invito ad aprire la parola di Dio in Matteo, passo classico. Matteo 28, leggiamo il versetto 19. Ormai lo conosciamo a memoria, ma permettetemi di rileggerlo perché questo passo ci ricorda la missione, riassume la missione della Chiesa in tutti gli ambiti. Io ne ho considerati quattro, noi ne vedremo due questa sera, molto importanti. Allora, dice così: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è uno dei passi davvero chiave che ricordano, come dicevo prima, la missione della Chiesa nei vari ambiti. E prima di parlare di questo passaggio, cioè del senso della missione all'esterno, quindi dall'interno all'esterno, io voglio ricordare che cosa non è la missione. È un termine che viene frainteso. Quando noi pensiamo al termine missione, pensiamo a un luogo sperduto in qualche parte del mondo, pensiamo a qualcuno che in qualche modo deve prendere una valigia e partire e andare in questo luogo sperduto. Di fatto, guardando la scrittura, non è proprio così. Potrebbe anche essere così, ma non è proprio così. E se fosse così, c'è una premessa molto importante da fare. Non è quindi, che cosa non è la missione? Dicevo, siamo abituati a vedere delle anomalie che nel tempo sono state regolarizzate, purtroppo, e poi sono diventate normative, purtroppo. E questo mi crea molto dispiacere, crea dispiacere a tutti quelli che davvero amano la scrittura. E vediamo anomalie dove, ad esempio, non ci sono anziani, dove se ci sono subiscono pressioni esterne, persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra e prendono decisioni e iniziative senza l'approvazione del Signore. Poi assistiamo a personaggi, io li chiamo personaggi, che partono senza seguire i principi che vedremo questa sera, che la Scrittura dichiara in modo chiaro, e ignorano che ci debba essere qualcuno che li manda, ci debba essere colui che li manda, cioè deve rispettare il volere di chi li manda, vedremo bene questi aspetti, e poi loro si presentano come persone che dicono io sento questo e partono, spariscono, famosi battitori liberi. Ci sono tanti esempi ancora che potrei fare, ad esempio conosco alcuni che vengono fuori dalla scuola biblica e si sentono missionari, vogliono partire. Anche questa è un'anomalia molto grave, vedremo alla luce della scrittura. Poi ci sono altri che vengono convinti da dei terzi, da terze persone, per scopi particolari, quindi fanno promesse a questi. Non so, se tu vieni qua, sai, potremmo fare questo piuttosto che questo. E quindi questi si spostano. E queste sono tutte, purtroppo, anomalie molto gravi. Rovinano queste persone il presente e il futuro di chi fa queste scelte disavvedute e Voglio ricordare qualcosa che disse la moglie di Emanuele, vi ricordate? Il posto più sicuro della terra, fratelli e sorelle, è dove Dio ci chiama, dove Dio ci vuole. Noi, se stiamo in quel posto, che possa essere la chiesa locale o possa essere l'estremità della terra, noi vivremo sicuramente nel posto più sicuro della terra. E in ogni caso, il tempo poi farà vedere che le scelte sono state sbagliate. Purtroppo ci sono sempre delle conseguenze quando si effettuano delle scelte sbagliate. Poi ci sono altre anomalie, vi faccio degli altri esempi. Ad esempio, ci sono anziani o missioni di altre chiese, individuano dei buoni elementi, gli parlano questi buoni elementi, scavalcando le autorità nella chiesa, e dopo, solo dopo, vanno dagli anziani, nelle migliori delle ipotesi. Questa è una scorrettezza, un'anomalia molto grave. Perché? Perché in queste ipotesi, quando gli anziani vengono informati, non possono più esprimere liberamente il parere. Perché se dicessero no, non lo riteniamo idoneo, cosa succede? Succede che la persona si offende e magari potrebbe creare dei problemi. Questo è un modo scorretto di porsi con gli anziani. Dovrebbero prima, se hanno individuato dei credenti validi, andare dagli anziani, parlare con questi anziani e seguire tutte le procedure che la scrittura ci insegna. Facevo una ricerca, leggevo per caso, fratelli, guardate, è veramente straordinario la parola di Dio, leggevo per caso uno scritto storico dove si parlava di due divinità, la divinità di Iside e la divinità di Mitra. È incredibile, sapete, noi sappiamo che queste divinità, dietro ad ogni divinità c'è Satana con le sue forze. Sapete, anche questi avevano dei missionari, però la caratteristica che dovevano avere questi missionari è che dovevano decidere da soli, sentire da soli la chiamata, dovevano decidere da soli e tutto girava intorno alle loro decisioni. Mi ha fatto molto pensare questo, sapete? Oggi, purtroppo, lo dico purtroppo con dispiacere immenso, avviene così. Si prendono decisioni io, scavalcando tutti i principi e sotterrando tutti i principi che la scrittura ci insegna. E mi chiedo se in questi casi le forze della malvagità non influiscono sulla mente e sulle scelte di questi cari fratelli e di queste care sorelle. Me lo sono posto? Potrebbe anche essere, però ecco, c'è anche questa possibilità. Allora, innanzitutto il significato del termine missione. Che significa il termine missione? Mi piaceva, nello studio del discepolato, il fratello Giona Caracozza, nella sua parte, spiegava proprio questo. Mi piaceva la spiegazione che ha dato, facendo una ricerca, e diceva così: è un incarico a esercitare un ufficio. Guardate, è una bella spiegazione. È un incarico a esercitare un ufficio o ad adempiere un compito la cui importanza risulta sottolineata dal suggello dell'ufficialità. È bellissimo, è proprio quello che dice la scrittura. Dei non credenti, ok? Perché lo dice il dizionario, Giona ha trovato questa bella cosa, io non ci avevo mai fatto caso, nel studio del discepolato l'ha sottolineato, molto bella, è quello che dice la scrittura. Che cosa dice il passo che abbiamo letto di Matteo? Che cosa dice la spiegazione del dizionario? La stessa cosa, stranamente. Primo, ci deve essere uno che manda, ok? Un incaricato, uno che incarica, quindi uno che manda. Poi ci deve essere colui che è mandato, l'incaricato. Poi ci deve essere un compito assegnato. Non è che uno dice vai in Africa, vai ad Ercolano, come nel caso di Paolo e Veronica, vai lì, vai qua. E uno si va a fare la gita, non è così, deve avere delle mansioni ben precise, un compito preciso, poi deve avere l'incarico dell'ufficialità, cioè tutti lo devono sapere, è molto importante questo, per una serie di ragioni che vedremo più avanti, e poi chi deve andare, adesso lo dimostreremo nel corso delle nostre riflessioni, deve essere un uomo affidabile, un uomo cioè spirituale, questo è molto importante. Le stesse verità ci vengono spiegate nel passo di Matteo. È straordinario questo che ci faceva notare il fratello Giovanni. Bene, allora, come si arriva da dentro a fuori? Come si arriva, come una chiesa deve arrivare a servire, Signore, dall'interno della chiesa a fuori della chiesa? Qual è l'iter, il passaggio, i passi che deve fare una chiesa per arrivare a servire fuori, o dei credenti per arrivare a servire fuori? Benissimo. Allora, innanzitutto, fratelli, c'è un passaggio importante. La missione della chiesa inizia, sapete dove? Nella chiesa locale. Tutto inizia nella propria chiesa locale. La prima missione dei credenti all'interno della propria chiesa locale. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. È molto importante questo. Dentro la chiesa locale si gioca tutto, fratelli. Si deve giocare tutto. Lì c'è tutto, tutto il necessario per fare quello che il Signore ci chiede. Allora vi chiedo di venire con me in Efesini capitolo 4, vedremo delle caratteristiche della missione interna da parte della Chiesa. Quindi la Chiesa, per poter andare fuori, deve prima pensare dentro la Chiesa locale, ok? E vedere che cosa deve fare all'interno della Chiesa locale, per poi passare all'esterno. Capitolo 4 di Efesini, vi invito a mettere gli occhi, da versetto 7. Leggo. Allora, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri, ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, ciascuno in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ci fermiamo qua. Notate, fratelli, abbiamo detto che innanzitutto il primo lavoro è all'interno della chiesa locale. Abbiamo bisogno, questo passo ci ricorda, fratelli, che abbiamo bisogno di formare i soldati. I soldati vanno formati bene. Io ricordo, ero un caporale maggiore, istruttore, fuciliere assaltatore, e una delle mie mansioni quando arrivavano le reclute era quella di insegnarli a difendersi, insegnarli bene ad offendere e poi insegnarli bene alle fatiche, ai disagi, alle situazioni difficili. Dovevano reagire nel modo più razionale, più logico possibile. E non è facile. Fratelli, qua vediamo il primo lavoro, la prima missione della Chiesa, cioè all'interno della Chiesa. Allora, guardate, al versetto 7, Dio ha fatto dei doni, secondo la misura della fede, nell'ambito dove muoversi. Dio ha fatto a ciascuno di noi dei doni, ci ha equipaggiato perché noi lo potessimo servire. Bene. Secondo, guardate, versetto 11, è lui che ha dato alcuni come e fa un elenco di doni, doni molto importanti, fondamentali, doni o uomini doni, come vengono chiamati, che hanno una certa importanza anche dall'ordine cronologico che viene riportato qua. Poi vediamo che versetto 12, nella prima parte, qual è lo scopo? Qual è lo scopo del fatto che Dio fa dei doni e dona degli uomini all'interno della Chiesa? Nella prima parte, versetto 12, vediamo per il perfezionamento dei santi. Bellissimo questo. Allora, che significa? Quando un credente si converte, noi lo sappiamo, vero? Come arriva al Signore nella Chiesa? Arriva in modo combinato male. quindi ha bisogno di essere curato, ha bisogno di questo, di questa cura che lo porta a crescere, ad essere, a perfezionarsi nella sua, nel suo rapporto, diciamo, verticale ed orizzontale. Poi vediamo anche che questo comporta, ad esempio, fratelli, che ci sia un discepolato all'interno della Chiesa, un lavoro intensivo, pesante, preciso, un lavoro che porta le persone discepolate ad essere uguali a Cristo, questo è lo scopo, non a perdere tempo. Un lavoro che chi lo fa deve perdere molto tempo, molte forze, deve rinunciare a se stesso. Poi una predicazione fedele serve, è importante, una predicazione fedele all'interno della Chiesa, perché la predicazione fedele determina ogni cosa all'interno della Chiesa locale, è molto importante. Quindi una cura pastorale, e poi affinché noi portiamo i credenti ad essere credenti maturi. Tutto questo lavoro, fratelli, apriamo le orecchie, lo dico a me, viene reso vano se dall'altra parte non c'è chi si fa aiutare, chi si fa discepolare. Diventa un lavoro vano. È come chi ti offre un piatto di pasta, okay, che ti piace tantissimo, ma sei sazio di altre cose, non lo vuoi mangiare. È chiaro questo. Quindi è importante che dall'altra parte ci sia corrispondenza. Sempre nel versetto 12, la seconda parte, vediamo che questo lavoro deve essere fatto in vista dell'opera del ministero, cioè questo lavoro qua che abbiamo descritto, di insegnamento, predicazione fedele, discepolato, cura pastorale, deve portare i credenti a che cosa? A servire il Signore, ad occupare un ministero, ad avere un ministero all'interno della Chiesa locale. E questo è uno degli scopi. Quindi non è solo informare i credenti, ma portarli ad avere un servizio all'interno della Chiesa. Vedremo chi può assumere un ministero e che cos'è un ministero. Quindi gli scopi, versetto 12 nella terza parte, vediamo che uno degli scopi è edificare il corpo. Allora, lo scopo principale, fratelli, dei nostri ministeri, dei nostri servizi, deve essere quello di far crescere il corpo, edificarlo. Questo è uno degli scopi principali. Versetto 13, la prima parte, ci parla dell'unità della Chiesa. Noi dobbiamo portare a crescere perché la Chiesa sia unita, pensa allo stesso modo, ha la stessa visione biblica, uomini e donne mature. Nel versetto 13, la parte B, vediamo una piena conoscenza del Figlio di Dio. Fratelli, ci ricordiamo cosa dice la Scrittura? È scritto che nel Signore ci sono i tesori della sapienza, sono nascosti i tesori della sapienza. Allora, più noi conosciamo il Signore in una relazione intima, noi più scopriamo questi tesori. Più scopriamo questi tesori, più diventiamo maturi e efficaci nell'opera del Signore. Allora, come si arriva da dentro a fuori? Allora, solo dopo aver formato la Chiesa, la missione della Chiesa nella Chiesa, quindi tutto questo lavoro intenso, faticoso, impegnativo, ok? Solo allora possiamo iniziare a pensare a dei lavori esterni di un certo tipo. Allora possiamo pensare e possiamo dire, come ha detto l'Apostolo Paolo, guai a me se non evangelizzo, guai a me se non ho una visione più ampia di conquista di anime. Fratello, ma voi vi immaginate se noi mandassimo fuori, no? Lontano, persone immature, persone che non conoscono la parola di Dio, persone che non hanno mai servito, che cosa succede? Un disastro, faremo del male a loro stessi, faremo del male a quelle anime che ascolterebbero, quella voce in qualche modo così flebe, eccetera. Creeremmo delle situazioni veramente complicate. Allora, qual è il percorso? Dentro, fuori. Qualcuno che manda, abbiamo detto, lo voglio ripetere, qualcuno che viene mandato, con il giusto equipaggio, con compiti specifici e uomini o donne, a seconda dei ministeri, spirituali. Questa è una responsabilità della Chiesa, perché si assume la Chiesa delle responsabilità quando manda, è un soprattutto degli anziani, ve lo dimostrerò adesso fra un po' nella scrittura con un esempio. È molto importante questo, che la Chiesa e gli anziani si assumano la responsabilità di chi individuano per mandarlo all'esterno. Questo è molto importante, ma ripeto, fratelli, non dimentichiamoci, il primo lavoro è all'interno, fatto bene, e chi dovrà andare dovrà avere delle caratteristiche precise, uomini, donne preparati, maturi, stabili, affidabili, che sono cresciuti, che abbiano una visione biblica, non dei battitori liberi, non delle persone che in qualche modo fanno attivismo. Questo è molto molto importante. Allora, non si può improvvisare. La Chiesa si assume le responsabilità, perché se manda, ha in mano il futuro di questa persona, di questa coppia, e quindi è una responsabilità molto importante. Capite? Capiamo, fratelli, l'importanza di crescere nei principi della parola, perché quando cresceremo nei principi della parola di Dio, noi acquisteremo sicurezza quando faremo delle scelte. Ognuno, possiamo dire allora, al suo posto. Fratelli, non possiamo vivere nell'epoca dei contentini, sapete? C'è anche un'epoca in cui si può vivere nei contentini. Allora, io ho paura di perdere Leonardo Tarantella, gli do contentino. Ho paura di perdere Giovanni, Francesco, Filippo, allora per paura che poi in qualche modo se ne va, non è contento, se non predica, predica, vorrebbe fare questo piuttosto che questo, e allora praticamente glielo facciamo fare, cioè vabbè dai, così diamo i contentini. No, no, la scrittura ci ricorda, fratelli, ognuno al posto giusto, ognuno al posto giusto. Altrimenti chi non occupa il posto corretto e chi manda e chi permette di occupare il posto non corretto si assume una grande responsabilità davanti al Signore. Allora, che cos'è un ministero, fratello? Un ministero non è un'attività fatta in qualche modo, è un'attività che viene assegnata, ok, ed è sopportata da doni o da talenti, ed è sopportata da un carattere spirituale, lo ripetiamo, uomini, donne affidabili, uomini, donne che sono cresciuti nella sana dottrina, uomini, donne che si farebbero ammazzare per non svilire le verità della parola di Dio, si farebbero prendere a calci, ma non cederebbero neanche un'unghia per tenere alta la parola di Dio. Questi sono uomini adatti a prendere un ministero. Ci sono chi prende un ministero, fratelli, lo capite, perché per lui diventa la ragione di vita. È una persona che non mangia, non dorme a pensiero del ministero che Dio gli ha affidato in tutti gli anni. È una persona che vive per quello, non andrebbe a lavorare per quello, non andrebbe a fare la vacanza per quello, non andrebbe, fratelli, a, non so, a fare le cose più legittime per mantenere gli impegni che Dio gli ha affidati. Questo è un uomo e una donna affidabile, è un uomo e una donna che ha una visione precisa davanti agli occhi, e possiamo dire che molto probabilmente il Signore veramente gli ha dato questo tipo di ministero. Ci sono vari tipi di ministeri, brevi, ministeri di lunga durata. Ci sono vari tipi di ministeri. Chi affida un ministero? Beh, il Signore, lo Spirito Santo, vero? Lo fa vedere attraverso la Chiesa, e attraverso l'indicazione sincera degli anziani. Gli anziani tali devono poter dire: fratello, Dio non ti chiama a questo. Sorella, Dio ti chiama a questo. Fratello, Dio ti chiama a questo. Sorella, Dio ti chiama a questo, ma dovresti rimanere in questo anno. E chi ascolta questi consigli dovrebbe dire: grazie fratello, ti ringrazio, e adorare Dio. Perché se è vero quello che gli anziani dicono e la Chiesa gli fa notare, è vero che non commetteranno degli errori gravi. Fratelli, attenzione quando noi diamo un incoraggiamento sbagliato. È sbagliato. Noi dobbiamo incoraggiare chi serve, perché è molto importante. Fratelli, ma dobbiamo essere sinceri. Perché se noi incoraggiamo chi non ha un dono, chi non ha un ministero, chi non ha un carattere spirituale, e lo incoraggiamo, noi lo roviniamo. E roviniamo anche la Chiesa dove questi appartengono. Chi, fratelli, esercita un ministero secondo la parola di Dio, è una persona, un uomo, una donna, che ha ben presente una verità fondamentale, il bene comune. Fratelli, Prima Corinzi ce lo ricorda, chi esercita un dono ed è un uomo spirituale, una donna spirituale, ha un unico interesse, il bene comune, non il bene personale, l'interesse personale, ma il bene comune, e desidera portare queste persone non a lui o a lei, le vuole portare a Cristo, perché noi dobbiamo portare i fratelli e le sorelle al Signore. Adesso, per il tempo che ci rimane, io voglio vedere un esempio, due esempi biblici, di come avviene il passaggio dall'interno all'esterno. Tutto il resto, fratelli, dicono qui a Milano, mi sembra, no? È fuffa. Tutto il resto, non abbiamo paura di dire che sono anomalie. Gridiamolo, sono anomalie. Sono situazioni che la scrittura non descrive. Ci possono essere dei casi limiti, d'accordo, di solitudine, persone che si convertono e sono da sole, casi limiti, ma non è la normalità. Allora, ripeto, fratelli, perché noi possiamo andare dall'interno all'esterno, ci vuole uno che manda, ok? Colui che viene mandato, poi un compito preciso, un carattere spirituale sopportato da dei precisi doni, altrimenti è uno che va in gita, è uno o una che va in gita. Chiaro questo discorso? Allora, l'esempio biblico. Venite adesso con me, per favore, nel libro degli Atti, passo classico, vedremo delle verità straordinarie, almeno dal mio punto di vista, capitolo 13. Qui vediamo, fratelli, delle verità davvero, davvero straordinarie. Vediamo una sequenza, questa sequenza che abbiamo appena elencato più volte, e la ripeteremo ancora. Leggiamo da versetto 1. Atti 13, da versetto 1. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, a plurale, notate, plurale, Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Mentre celebrarono il culto del Signore, digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. È un passo, fratelli, veramente, non trovo l'aggettivo corretto. Notate, profeti c'erano e dottori, Barnaba, Simeone, Lucio, Manaim e Saulo. Questi vengono definiti, forse sicuramente ce n'erano degli altri, profeti e dottori. Mentre celebravano il culto del Signore, versetto 2, notate, quindi vivevano un momento solenne, non è che sono decisioni così, uno si sveglia domani e dice: ma oh, andiamo in missione, andiamo lì. Mi sono svegliato di luna giusta, ho dormito bene, facciamo questo. No, in un momento solenne di adorazione, quindi di comunione intima col Signore e con la Chiesa, digiunavano, parleremo del digiuno se Dio vuole appena si apre, il Signore ci permetterà, vedremo che non è un'arma per piegare la volontà di Dio, ma è una conseguenza di una serie di situazioni, ma lo vedremo se Dio vuole in un altro momento. Lo Spirito parla a questa Chiesa, parla agli anziani di questa Chiesa e dice in modo particolare: mettetemi da parte Paolo, Barnaba e Saulo, perché loro sono più adatti ad andare in vacanza, sono più adatti, no? Se devono andare a fare la spesa lì, se devono fare questa cosa qua, poi se la caverebbero bene andare in bicicletta, in motorino, eccetera. Fratelli, ma chi sceglie lo Spirito Santo? Avete notato? Sceglie due uomini di Dio, Barnaba e Saulo. Vengono scelti in mezzo a una serie di altri insegnanti e profeti. Perché? Perché in quel momento il Signore legge i cuori, conosceva la situazione di questi due fratelli, che erano i più adatti per l'opera che lui voleva compiere fuori. Però notate, bellissimo sto fatto, Dio che legge i cuori lo comunica. A chi lo comunica? Alla Chiesa, lo comunica a chi? Non solo alla Chiesa, quindi agli anziani, ma anche ai anomali a volte, no? Vi dicevo di Iside e Mitra, no? Queste due divinità. La caratteristica è che loro devono sentire, i loro missionari devono sentire la chiamata solo loro, e poi partono e decidono loro di fare quello che devono fare. Fratelli, quando, se fosse così, vi prego, tappiamoci le orecchie, perché questo è un'influenza delle forze della malvagità. Se una chiamata viene dal Signore, e se è vero che qui è un principio biblico, il Signore la farà sentire a chi? A chi lo manda, ma anche agli altri. Se gli altri non la sentono, ahimè, non vorrei che fosse lo stesso demone che ha influenzato gli adepti di Mitra e di Iside a mandare questo. Allora noi dobbiamo, fratelli, fare molta attenzione. Non hanno detto io partiamo, eccetera, no. Si sono presi anche un tempo di preghiera. La Chiesa si è preso un tempo di preghiera, dopodiché li ha mandati. Devono sempre, fratelli, chi viene mandato, adesso vi dimostro un altro principio molto importante, devono sempre rendere conto a chi, da chi vengono mandati, perché non sono dei battitori liberi. Infatti avete notato, Paolo e Vero anche spesso ci danno notizie, no? Ci danno notizie dell'opera, di come vanno le cose ad Ercolano, perché non sono dei battitori liberi, non possono fare quello che vogliono. Devono rendere conto alla Chiesa che li manda. Guardate, fratelli, Atti capitolo 14, vi prego, venite con me in Atti capitolo 14, versetto 26 a 28. Qui vediamo ancora un altro principio. Dopo aver annunziato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati, notate, sottolineatelo, raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Quindi tornano di nuovo dal punto di partenza, da dove sono stati indicati, raccomandati, designati, mandati. Da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Giunti là e riunita la Chiesa, che cosa fanno? Riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come avevano aperto la porta della fede agli stranieri. Essi rimasero con i discepoli parecchio tempo. Notate, questi compiono quello che devono fare, ritornano, vanno dagli anziani alla chiesa: fratello, il Signore ha fatto miracoli, fratello ha fatto questo, si è convertito questo, si è convertito quest'altro. Certo, noi non conosciamo i cuori, però vediamo, portiamo alla chiesa quello che avviene. Guardate, abbiamo fatto questo tipo di lavoro, abbiamo visto una buona risposta in questo, fratello, ci sarebbe questo bisogno. Allora gli anziani, la chiesa, pregaci: oh fratello, che ne pensate se vi aiutiamo anche in questo, in quest'altro? Questo è quello che devono fare quelli che vengono mandati. Fratelli, qui parliamo dell'apostolo Paolo, parliamo di uomini, fratelli, veramente straordinari, non di un miserabile come me, di un piccolino inutile come me, di uomini straordinari che si attenevano fermamente a questi principi. E notate, vi voglio far notare, non girava l'apostolo Paolo, non perché era l'apostolo Paolo, girava così. Guardate, Atti 15, andiamo adesso in Atti 15, versetto 22-26, perché qui vedremo che quando noi diciamo, fratelli, portatevi una lettera dietro, non è un'invenzione degli anziani esagerati di Villa Cortese, no? Degli anziani settari di Villa Cortese, del regime di Villa Cortese, non è quello, ma lo dice la scrittura. Quelli che amano la scrittura e amano il Signore non hanno difficoltà a fare così. Infatti, guardate, Atti 15, 22. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, quindi agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, guardate, tutti vengono coinvolti nei propri ruoli, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare. Guardate, chi sceglie è la Chiesa, gli anziani, da mandare ad Antiochia insieme a chi? Perché a Paolo e Barnaba, perché hanno visto che il lavoro lì era importante. Giuda, detto Barnaba, e Sila, uomini come erano, che vabbè, diamo il contentino, mandiamo a questo, ci togliamo davanti, no? Non è detto così gli anziani. Ah sì, uomini, dai, se no questo mo soffende. No, uomini autorevoli, dice qui, tra i fratelli. Quindi erano uomini che già servivano, uomini spirituali, uomini che avevano un posto chiaro nella Chiesa, uomini affidabili, uomini autorevoli, dice qui, bellissimo. E mandarono, mi sono perso tra i fratelli, e consegnarono loro che cosa? Questa lettera, i fratelli apostoli anziani, i fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dal Pagamesi, salute, abbiamo saputo che alcuni, eccetera, eccetera. Notate, gli danno delle lettere, fratelli, bellissimo, no? Noi andiamo in una chiesa, siamo in vacanza, non ci conosce nessuno, noi andiamo con una lettera, diciamo, gli anziani scrivono, cari fratelli, vi abbracciamo, vi vogliamo bene, vi amiamo, guardate che questi sono dei cari fratelli, questo è un caro fratello, insieme alla moglie o da solo, ha un bel ministero nella chiesa, ve lo garantiamo, guardate fratelli, impegnatelo che vi edificherà tantissimo, bellissimo questo, vero? Vi immaginate, questo è molto bello, quindi non è la chiesa di Villa Cortese che inventa questi principi, ma sono principi che noi ritroviamo nella scrittura. Riconoscimento da parte degli anziani che informano altre chiese, Atti 21:17, venite in Atti 21:17. Atti 21:17, siamo quasi alla fine, fratelli, ancora 5 minuti, vi rubo, forse anche meno. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutato, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto fra i pagani e per mezzo del loro servizio. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificarono Dio. Poi dissero a Paolo: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno conosciuto e creduto, e tutto sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè, eccetera. Guardate, gli anziani avvisano. Va un fratello che ha un ministero, fratello, lo chiama, fratello, guarda che arriva Paolo, ha un bel ministero, per favore usatelo. Arriva l'altro, fratello, guarda che da te sta arrivando in vacanza sto fratello, Giovanni, Franco, Leo, Gino, fratello, ha un bel ministero, approfittatene se potete, è un uomo fedele, è affidabile, non vi tradirà, dategli tranquillamente la parola, se fate l'evangelizzazione è un uomo adatto. Guardate, avviene proprio questo, fratelli, dobbiamo guardare la scrittura, non dobbiamo noi inventarci ed essere influenzati dagli stessi demoni che hanno influenzato gli adepti di Iside e di Mitra. Questo è importante, il riconoscimento da parte degli anziani che vengono informati e a loro volta informano le altre chiese, perché l'opera di Dio non deve essere ostacolata. Adesso venite con me in Seconda Corinzi, capitolo 8. Seconda Corinzi, capitolo 8, abbiamo quasi finito. Capitolo 8, versetti 16 a 22. Anche qui vediamo la stessa cosa. Ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. Insieme a lui abbiamo mandato il fratello il cui servizio nel Vangelo è apprezzato da tutte le chiese. Chi si manda fuori? Si manda fuori qualcuno conosciuto, affidabile, e che gli altri possono dire, gli anziani di Villa Cortese non sono dei matti. Ma chi ci avete mandato? Fratello, ma chi ci avete mandato? Tutti devono poter dire, è un uomo affidabile, è una donna affidabile, è una coppia affidabile. Ma fratello, vi scriviamo, adorate Dio, grazie per le informazioni che ci avete dato. Questi sono i principi biblici. Lo rileggo, insieme a lui abbiamo mandato il fratello il cui servizio nel Vangelo è apprezzato da tutte le chiese, non solo, ma egli è anche stato scelto dalle chiese come nostro compagno di viaggio in quest'opera di grazia da noi amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza d'animo che non vuole fare merce. Ma avete notato, fratelli? Non esistono battitori liberi. Abbiamo il coraggio di predicare queste cose. Io penso ai giovani in mezzo a noi, no? C'è un uomini, molti di voi sono già maturi, grazie al Signore, conoscono bene queste cose, ma io penso ai giovani in mezzo a noi, devono conoscere queste cose, è vero? C'era chi li mandava, apprezzati i loro ministeri, quindi non è che avevano ricevuto un contentino, conosciuti, uomini e donne conosciuti, che potevano dire a tutti, costui è affidabile. Questo è molto importante. Allora il Signore manda, la Chiesa deve sentire la stessa chiamata, Dio quindi parla a tutti, compreso colui o colei che viene inviato. Concludo con un unico pensiero. Fratelli, chi parte non deve dipendere, e io non, come anziano di Villa Cortese non ho paura di dirlo, non deve dipendere dallo stipendio fisso, ma deve partire per fede. Dopo, la Chiesa, se è una Chiesa spirituale, saprà come sostenere i suoi servi, non gli farà mancare di niente, ma loro non devono aspettarsi niente, devono partire per fede. Non possiamo vedere questo principio, ma se leggete 1 Corinzi 9, 9 a 12, eccetera, noi vediamo proprio questi principi, che chi parte deve vivere del suo lavoro, e Dio non gli farà mancare di tutto il nutrimento, tutto quello che serve, necessario, perché l'opera sua vada avanti e possa fiorire e progredire sempre. Fratelli e sorelle, allora, qual è il passaggio dall'interno all'esterno? La missione della Chiesa inizia all'interno per poi progredire all'esterno. Ma se non cresciamo all'interno, se siamo uomini e donne carnali, fratelli, non ci aspettiamo che il Signore ci dia un ministero. Se io non voglio stare con i credenti, se io non voglio servire il Signore, se io non sono disposto ai sacrifici, se io non sono sopportato da dei doni, da un carattere spirituale, beh, io non devo pretendere un ministero, devo starmene zitto. Non devo pretendere che il Signore mi possa mandare fuori. Prenderò una mia iniziativa, bene, e le proprie iniziative si è responsabili singolarmente davanti al Signore. Fratelli e sorelle, mettiamo nel cuore questi principi. Sono principi importanti che ci aiutano a evitare dei gravi errori all'interno della Chiesa e anche all'esterno della Chiesa. Ho voluto trattare questi due ambiti, ci sono altri ambiti dove la Chiesa viene chiamata, ma ci fermiamo qui. Che il Signore ci possa benedire, e come è stato pregato dal fratello Gino Parisi, che possiamo, fratelli, mettere nel cuore, permettere alla parola di Dio di farsi spazio nella nostra mente e nel nostro cuore. E laddove questa parola ci trova mancanti, noi possiamo sempre fare retromarcia, chiedere perdono al Signore, buttarci con la faccia a terra, e troveremo sicuramente misericordia agli occhi di Dio. Che Dio ci benedica. Amen.